Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici del mondo, oggi è festa grande in cielo e in terra. Le schiere angeliche hanno accolto un nuovo beato, l'amato Giovanni Paolo II, che come già in vita continua a pregare per l'intera umanità.
Il beato Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano. Programma speciale proposto da Franca Salerno. Prima parte.
L'uomo che secondo le leggi della natura è condannato a morte, l'uomo che vive nella prospettiva dell'annientamento del suo corpo, quest'uomo esiste in pari tempo nella prospettiva della vita futura e è chiamato alla gloria.
E Giovanni Paolo II, oggi beato, nel cuore dei fedeli era già nella gloria. Come testimoniavano durante le esequie sulla piazza San Pietro i tanti striscioni innalzati e inneggianti a Papa Wojtyła, santo subito. E il suo successore, Benedetto XVI, non ha deluso i fedeli. Il 13 maggio 2005, al termine dell'udienza al clero romano nella Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedra del Vescovo di Roma, promulgava il rescritto con cui permetteva l'inizio del processo di beatificazione di Giovanni Paolo II senza attendere i 5 anni dalla morte, in un comprensibilissimo latino, tanto che al termine ci scherzava sopra.
Sumus Pontifex, siamo in latino, Benedictus decimus sextus, dispensavit a tempore quinque annorum expectationis post mortem servi de Ioannis Pauli II, ita ut causa beatificationis et canonizationis iustem servi Dei statim incipi posset, contraris non obstantibus quibus libet. E vedo che tutti capiscono il latino molto bene.
Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, un uomo, un papa così amato, anche se il suo insegnamento qualcuno non sempre ha condiviso, in quanti modi si può ricordare? Per quanti come me hanno avuto il privilegio di seguirlo per l'intero arco del pontificato, sono centinaia le immagini e le parole che nella memoria, come in un caleidoscopio sempre più veloce e fantasmagorico, si affollano, si accavallano, si intrecciano, sfumano l'una nell'altra, a cominciare dalla prima immagine, quella di un uomo imponente che dalla loggia centrale della Basilica Vaticana non ebbe imbarazzo a dire: se non parlo bene la nostra lingua, mi corrigerete. Le parole pronunciate poi a voce spiegata nell'omelia durante la messa d'inizio pontificato. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. E la quasi corsa, sorprendendo tutto il seguito, verso la folla applaudente sul sagrato della Basilica al termine della stessa celebrazione. Il Papa che accarezza e abbraccia decine di bambini di tutti i continenti, o che tiene in braccio, immagine inconsueta e tenerissima che fece il giro del mondo, un cucciolo di koala, specie in via di estinzione. Il Papa che fra tanti attributi ha meritato anche quello di Papa ecologista, che ha sempre esortato a rispettare la natura e lo ha ribadito nella sua enciclica Sollecitudo Rei Socialis del 1987 e vi è tornato ancora nel 1991 nella sua enciclica Centesimus Annus, in cui ha denunciato
l'uomo che deve svolgere il compito di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, spesso invece si sostituisce a lui, rivelando in ciò una povertà e una meschinità dello sguardo umano, animato dal desiderio di possedere le cose, anziché riferirle alla verità, e privo quindi di quell'atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico, che nasce dallo stupore per l'essere e la bellezza, stupore che fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create.
Ma questa capacità di contemplazione e conoscenza, questa scoperta di una presenza trascendente nel creato, ci deve condurre anche a riscoprire la nostra fraternità con la terra a cui siamo legati a partire dalla nostra stessa creazione. Se la natura non è violenta e umiliata, se la natura non è violentata e umiliata, ritorna ad essere sorella dell'uomo.
Il tema della natura ci richiama subito l'immagine di Giovanni Paolo II ad Assisi, insieme ai rappresentanti delle varie religioni del mondo, compresi gli indiani d'America, i pelle rossa, con i copricapo di piume coloratissime, ricordi di salgariana memoria che ci hanno accompagnato dalla nostra infanzia, ma che mai avremmo pensato di vedere sul sagrato della Basilica di San Francesco.
Mossi dall'esempio di San Francesco e di Santa Chiara, veri discepoli di Cristo, e convinti dall'esperienza di questo giorno che abbiamo vissuto insieme, noi ci impegniamo a riesaminare le nostre coscienze, ad ascoltare più fedelmente la loro voce, a purificare i nostri spiriti dal pregiudizio, dall'odio, dall'inimicizia, dalla gelosia e dall'invidia.
Karol Wojtyła, per grazia di Dio, pontefice della Chiesa Universale e Vescovo di Roma, il Papa che ha voluto l'anno mariano, l'anno del Rosario, l'anno della famiglia, l'anno dell'Eucaristia e quello giubilare straordinario della Redenzione, il Papa drammaturgo, comunicatore, voce di chi non ha voce, il Papa delle 14 encicliche, dei 482 santi e dei 1338 beati, il Papa del perdono, della preghiera, del totus tuus.
Il Papa, agli inizi del suo servizio episcopale nella cattedra di San Pietro a Roma, desidera affidare la Chiesa in modo particolare a colei in cui si è compiuta la stupenda e totale vittoria del bene sul male, dell'amore sull'odio, della grazia sul peccato. Le affida se stesso come servo dei servi e tutti coloro che gli serve. E tutti coloro che con lui servono, totus tuus ego sum, ed omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia.
E ancora immagini e parole. Il Papa col sombrero messicano o con le insegne regali degli Incas, o che beve tra la preoccupazione del suo seguito una pozione offertagli da un santone, o che passeggia, puntino bianco nel verde intenso di prati sconfinati. il Papa che scaglia in faccia alla mafia, ad Agrigento, l'evangelico monito: guai a voi, verrà la giustizia di Dio. Giovanni Paolo II che fa propria la sofferenza del popolo di Teresina, in Brasile, e si rivolge direttamente a Dio testimoniando: Signore, il tuo popolo ha fame. Come non ricordare le cento e cento immagini e parole delle giornate mondiali della gioventù? Impossibile dire quale sia stata la più bella, ma la più commovente sì, quella di Toronto nel 2002, quando per la prima volta, salutando i giovani, Giovanni Paolo II non ha detto «ci rivedremo», ma «vi rivedrete a Colonia».
Vi guidi, vi accompagni Maria, madre del Verbo incarnato, pronta ad incedere per ogni uomo che viene sulla faccia della terra.
Ed ancora il Papa all'ONU, il Papa al Parlamento italiano, il Papa a Santa Maria di Galeria per il 60° della Radio Vaticana, dipendenti, parenti, amici, bambini, una festa coloratissima, allegra, di famiglia. Immagini festose e drammatiche. Il Papa riverso sulla macchina con la veste insanguinata. E sorridente, felice tra le migliaia e migliaia di giovani nelle Domeniche delle Palme. Il Papa che, come scriveva il vaticanista del Messaggero Orazio Petrosillo, di cara memoria, ha dato nuova dignità alla donna, definendola segno della tenerezza di Dio verso il genere umano e dedicandole la lettera apostolica Mulieris Dignitatem. E Orazio Petrosillo aggiungeva anche un altro argomento.
Sono molti a pronosticare per Giovanni Paolo II il titolo di grande. Grande, magno, lo è stato sicuramente nella sua costante ricerca di Dio, il cui volto ha presentato come programma alla Chiesa e all'umanità tutta per il terzo millennio. Aprite le porte a Cristo, fu il programma del suo pontificato, far rientrare Dio nel mondo, ridare agli uomini il senso di Dio. Ed è stato il senso dell'incessante camminare di Giovanni Paolo II fino ai confini della terra.
Giovanni Paolo II, il Papa della speranza e della sofferenza, partecipazione misteriosa a quella di Cristo e offerta sublime per la salvezza del mondo.
In chi sa accoglierlo con spirito di fede, soffrendo insieme con Cristo, il dolore diventa partecipazione alla sua passione redentrice e collaborazione all'opera di salvezza a beneficio di tutti.
Giovanni Paolo II, uomo dei dolori. Il 14 marzo del 2005, l'allora direttore generale della Radio Vaticana, padre Pasquale Borgomeo, chiamato a quell'alto incarico proprio da Giovanni Paolo II, padre Borgomeo ora è in cielo insieme al suo Papa, nell'omelia durante la messa di novendiale alla Radio Vaticana si espresse così.
Noi abbiamo avuto sotto gli occhi l'evidenza abbacinante della Via Crucis di Giovanni Paolo II negli ultimi anni, mesi, giorni, ore del suo pontificato, fino alla fine. E mentre non pochi, preoccupati del governo della Chiesa, ma a quale Chiesa pensavano, suggerivano l'opportunità di una rinuncia del pastore supremo al suo mandato, egli, con la coerenza dell'amore, continuava a dare alla Chiesa e al mondo la testimonianza visibile della sua sofferenza e della sua passione, vero suggello e chiave preziosa per comprendere il segreto del suo intero pontificato, il dono di sé senza condizioni e senza limiti.
E senza condizioni e senza limiti è stato il pontificato itinerante di Giovanni Paolo II. Esperienza straordinaria a livello pastorale, storico e sociale. Viaggi, ha scritto Filippo Anastasi della RAI, diversissimi l'uno dall'altro.
Viaggi che hanno aperto talvolta spiragli, talvolta finestre, talvolta hanno spalancato portoni sul mondo. Aprite le porte a Cristo, ebbe a dire questo Papa. La storia ci insegna che dopo qualche anno non solo si sono aperte le porte, ma sono cascati i muri che tenevano chiuse quelle porte.
Ricordiamo che a cura di Maria Teresa Giuffrè, la Gangemi Editore ha pubblicato un libro dal titolo Carol Wojtyła per le vie del mondo, che raccoglie proprio i reportage e le testimonianze di uno scrittore, Gianni Giorgianni, padre Giovanni Giorgianni di venerata memoria, che per oltre 10 anni è stato l'inviato speciale della Radio Vaticana al seguito del Papa. L'Europa, le Americhe, il Giappone, le Filippine, l'Australia. Poi il viaggio in Terra Santa, alle radici del cristianesimo. L'immagine di Giovanni Paolo II, appoggiato al muro del pianto, dove aveva posto un biglietto chiedendo il perdono e la pace, rimane una delle più sublimi del suo pontificato. Tante speranze. Sembrava veramente che fosse scoppiata la pace. Purtroppo non fu così.
Ci troviamo di fronte ad una spirale di violenza assurda. Seminare la morte ogni giorno non fa che esasperare gli animi e ritardare il giorno benedetto, quando tutti potranno guardarsi in volto e camminare assieme da fratelli. Va ricordato inoltre, come già tante volte ripetuto, che il linguaggio e la cultura della pace devono prevalere sull'incitamento all'odio e all'esclusione.
Durante gli anni di pontificato, da qualche parte si è levata più volte la domanda: perché tanti viaggi? Giovanni Paolo II vi aveva risposto già dal suo primo viaggio, nel febbraio 1979, quello che lo avrebbe portato in Messico, nella Repubblica Dominicana e nelle Bahamas.
Il Papa va come messaggero del Vangelo per i milioni di fratelli e di sorelle che credono in Cristo. Il Papa si pone pertanto idealmente sulla scia dei missionari, dei sacerdoti, di tutti coloro che con sacrificio, abnegazione e generosità hanno diffuso il messaggio di Gesù predicando l'amore e la pace fra gli uomini.
E questo messaggio Giovanni Paolo II lo ha lanciato attraverso tutti i mezzi della comunicazione sociale. Radio, televisione, internet. Un vero e proprio papa high-tech, lo definisce Davide Murgia del quotidiano Il Tempo. Giovanni Paolo II, dunque, il grande comunicatore. Così lo definisce Saverio Gaeta di Famiglia Cristiana.
Ha saputo parlare al cuore della gente, a conquistarsi l'attenzione e il rispetto anche dei non cristiani e perfino dei non credenti. Quando parla, crede a quello che dice e dice quello che crede. È riuscito in un tempo di valori effimeri ad essere percepito come un punto fermo da ammirare e nel quale confidare.
E Giovanni Paolo II ha comunicato molto spesso rinunciando ai discorsi ufficiali e parlando a braccio. Parole che nascono dal cuore e testimoniano le emozioni di un papa polacco a Roma. Così titolava un suo articolo la vaticanista Angela Ambrogetti. Per inciso, ricordiamo che dell'Ambrogetti è uscito il libro Compagni di viaggio, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, che raccoglie proprio le interviste rilasciate dal papa ai giornalisti. Secondo l'Ambrogetti, per conoscere l'animo di un papa, di Carol Wojtyła in particolare, valgono più di ogni altra cosa le improvvisazioni. Ma lasciamo la parola alla stessa Angela Ambrogetti.
Impossibile, naturalmente, affrontare la totalità di questi incontri e la ricchezza dei testi non pubblicati, non scritti, ma fondamentali per la composizione di encicliche, lettere, discorsi ufficiali, in cui spesso trovare intuizioni e valutazioni storiche. Oltre e prima delle telecamere, e dove la telecamera non arriva, arriva il microfono della Radio Vaticana. Ed è proprio dagli archivi di questa radio ho tratto alcune di queste parole che nascono dal cuore. Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, volle sottolineare che il suo venire a Roma, da un paese lontano, non lo faceva estraneo all'Italia e a Roma stessa. Bene, allora ascoltiamo cosa disse a braccio, come diciamo noi giornalisti, partendo per il suo primo viaggio in Polonia nel 1979.
Al momento di lasciare l'amato suolo d'Italia per dirigermi verso l'amato suolo di Polonia, ho la viva impressione che il viaggio si svolga come tra due patrie. E quasi per un contatto fisico serva a congiungerle ancor di più nel mio cuore. E questo io dico per la mia consolazione.
Il vaticanista e scrittore Gianfranco Swiderkowski definisce Giovanni Paolo II un papa sicuramente diverso dai suoi predecessori.
Un papa che il 13 aprile 1986 varca le porte della sinagoga di Roma. Dopo 2000 anni è la prima visita di un papa in un tempio ebraico. Il 6 maggio 2001 Giovanni Paolo II è il primo papa a porre piede in una moschea.
Papa Wojtyła, un uomo che ha testimoniato l'amore.
Dominus pacit me, et nihil mihi deri.
Giovanni Paolo II, il papa operaio, che conosceva la fatica del lavoro. E per dare dignità al lavoro alla luce del Vangelo, scrive l'enciclica Laborem Exercens. Ne fa tema di udienze generali e di omelia ai lavoratori, come quella durante il Giubileo del 2000.
Benedici, Signore, l'opera delle nostre mani. Dal vasto e multiforme mondo del lavoro si leva oggi, il 1 maggio, una corale invocazione. Signore, benedici e consolida l'opera delle nostre mani.
Alle omelie, alle udienze generali, ai discorsi prima della recita dell'Angelus o del Regina Celi, Giovanni Paolo II ha aggiunto l'esortazione apostolica dedicata a San Giuseppe, Redemptoris Custos, in cui, dopo aver designato la figura e l'opera di quest'uomo definito giusto come sposo di Maria, padre putativo di Gesù, obbediente e silenzioso esecutore della volontà di Dio, lo propone come esempio del lavoro umano.
Si tratta, in definitiva, della santificazione della vita quotidiana che ciascuno deve acquisire secondo il proprio stato e che può essere promossa secondo un modello accessibile a tutti. San Giuseppe è il modello degli umili che il cristianesimo solleva a grandi destini.
Carissimi lavoratori, illumina questo nostro incontro la figura di Giuseppe di Nazaret, la sua statura spirituale e morale, tanto più alta quanto più umile e discreta. A San Giuseppe, lavoratore e uomo giusto, e alla sua Santissima Sposa Maria, avviso voi tutti e le vostre famiglie.
Schiudendo la porta santa dell'anno 2000, scrive il vaticanista Piero Schiavazzi, le telecamere hanno sollevato come un sipario sul volto del Papa. Il Giubileo televisivo ha provato a svelare, visualizzandolo, il segreto di un pensiero che va oltre, poiché guarda il mondo con gli occhi di Dio.
Nell'intento mistico di guardare il mondo con gli occhi di Dio, Giovanni Paolo II ha espresso di volta in volta una percezione unitaria delle vicende internazionali, aperta ai percorsi di speranza e attenta ai luoghi della disperazione. In tale sforzo di condivisione ha fatto corpo con la storia degli uomini, avvertendone il martirio e le lacerazioni, passo dopo passo, come in una via dolorosa.
E la via dolorosa è l'annuale cammino che il Papa ha voluto compiere dal 1979 al 2004. Un viaggio a Roma, la Via Crucis al Colosseo, perché quello è il territorio dei martiri, il posto dove la fede si fortifica, dove la sofferenza diviene gloria. Come dimenticare l'immagine di Giovanni Paolo II di spalle nella sua cappella, che prega in ginocchio partecipando alla Via Crucis del 2005 attraverso uno schermo televisivo posto dinanzi a lui ai piedi dell'altare. Immagine che ha attraversato l'etere, raggiungendo ogni parte del mondo. Così come ogni parte del mondo ha potuto constatare l'amore che l'uomo Wojtyła, il Papa Giovanni Paolo II, era riuscito a suscitare nel corso del suo pontificato. Amore a cui rende testimonianza l'8 aprile 2005, nella sua omelia, l'allora cardinale Josef Ratzinger.
L'amore di Cristo fu la forza dominante nel nostro amato Santo Padre. Chi lo ha visto pregare, chi lo ha sentito predicare, lo sa. E così, grazie a questo profondo radicamento in Cristo, ha potuto portare un peso che va oltre le forze puramente umane. Essere pastore del greggio di Cristo, della sua Chiesa universale. Egli ha interpretato per noi il mistero pasquale come mistero della divina misericordia. Per tutti noi rimane indimenticabile come in questa ultima domenica di Pasqua della sua vita il Santo Padre, segnato dalla sofferenza, si è affacciato ancora una volta alla finestra del Palazzo Apostolico ed un'ultima volta ha dato la benedizione Urbi et Orbi. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa, sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì. Ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre.
Franca Salerno ha proposto il Beato Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano, prima parte. Hanno collaborato al microfono Giovanni Argante, Gianni Bersanetti, Stefano Mondini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Gli inserti in voce del Beato Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Alvaro D'Amico e Mario Scatton. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
La seconda parte del nostro programma, dedicato al Beato Giovanni Paolo II, andrà in onda domenica prossima.